nonostante il coronavirus, mia moglie ed io abbiamo deciso di fare vacanza. E come sicuramente anche tante altre fratelli e sorelle mancano, vedete, no? Che stanno facendo delle vacanze. Questa settimana, parlando con mia capa, senza pensarci sopra, senza riflettere, abbiamo parlato del più del meno, e gli ho detto, gli ho raccontato che andremo in Italia, gli ho detto. E non so se potete immaginare la reazione di questa signora. Cosa? In Italia? Per davvero? Ma perché proprio lì? Là dove ci sono stati più morti, i più contaminati? Perché andate proprio lì? Dovete immaginarvi che addirittura si arrabbiò perché non poteva capire perché abbiamo preso questa decisione di fare le vacanze là, proprio in Italia. Proprio lì dove ci sono state tante morti. È incredibile vedere che paura le persone hanno di fronte a questo virus. Che paura hanno di fronte a questo virus. Naturalmente anche mia moglie e io siamo convinti che questo virus può causare dei danni al nostro corpo, no? Non è che andiamo e diciamo non mi interessa. Naturalmente abbiamo messo le maschere, i disinfettanti appresso, è logico, no? Ci comporteremo come ci comportiamo anche qua. Però sinceramente parlando abbiamo più contatti qua in Germania anziché in Italia, perché se noi andiamo lì, andiamo in un hotel e vediamo forse due persone che ci stanno servendo, portando a mangiare, e magari andremo in spiaggia, ma non c'è contatto di come lo abbiamo anche qua, proprio perché conosciamo tante persone, iniziando con la chiesa per esempio, no? Poi lavoro, amici, colleghi, eccetera, così via. Quindi non vediamo noi il problema di poter andare in Italia. È incredibile vedere che paura le persone hanno di fronte a questo virus, che paura abbiamo quando andiamo in difficoltà o andiamo incontro a delle difficoltà che ci potrebbero portare alla morte, la morte fisica. Che paura l'uomo ha quando si tratta della morte, che il corpo deve morire. Non so se tu hai paura. Io non ho paura. Non ho paura. Anzi, adesso forse per qualcuno che non conosce Cristo, spero che lo conosciamo tutti, però dico una cosa, che non vedo l'ora. Non vedo l'ora di morire perché, siamo sinceri, non c'è niente di bello più su questa terra, perché Dio non ha creato la terra così come è per il momento. Non l'ha creato così. Arrivando al dunque, notiamo che l'uomo è totalmente attaccato al corpo umano e che addirittura non rischia di infettarsi di questo virus che porta alla morte. E naturalmente per proteggerci usiamo le maschere, i disinfettanti, la cena adesso anche in chiesa, non è più il pane che si spezza lì davanti, è già spezzato, il vino in bicchierini, siamo attenti che non veniamo contagiati. Allora ci preoccupiamo un pochino per il nostro corpo, no? Ma cos'è con la nostra anima, mi chiedo io, in tutto questo? Il nostro sguardo è fissato in direzione al corpo, ma cosa facciamo in questo momento con la nostra anima? Come proteggi tu la tua anima? Ti prendi cura allo stesso modo come ti prendi cura del corpo? O è secondaria? Questo pomeriggio vogliamo approfondire con un versetto nella prima lettera dei Tessalonicesi, la prima lettera dei Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 23. Approfondiamo la parola del Signore e leggiamo insieme questo capitolo 5 di prima Tessalonicesi, versetto 23. Qui parla Paolo e dice: il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo. si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Paolo dice che tutto quello che è vostro si conservi in modo irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. E tutto nostro è lo spirito, è l'anima e il corpo. Qui praticamente ci troviamo alla fine di questa lettera che Paolo scrisse ai Tessalonicesi, alla Chiesa Tessalonica. E con queste, possiamo dire, ultime parole, Paolo conclude un discorso, conclude questa lettera. Dobbiamo sapere che Paolo scrisse a questa chiesa, a Tessalonica, perché nel tempo in cui Paolo formò questa chiesa, i giudei vennero a sapere, avevano sentito parlare di questa chiesa, e per invidia avevano subito iniziato di perseguitarli. Li hanno perseguitati. Quindi con la fondazione di questa chiesa, subito dopo, iniziò la persecuzione. Ora Paolo si trova in difficoltà perché fu proprio il periodo dove lui iniziò la sua missione e quindi non poteva essere vicino alla chiesa. Però era in ansia. E così lui scrive questa lettera, nasce questa lettera. E nel versetto 23 del capitolo 5, come finale di questa lettera, gli scrive quello che lui si augura per questi fratelli. Nonostante ciò che vi trovate in queste difficoltà, nella persecuzione, nella battaglia, vi auguro, dice Paolo, che tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Nonostante ciò che tu ti trovi in questa situazione, Paolo si augura questo per te. Il tema che ho voluto dare oggi alla parola è proprio conservare in modo irreprensibile lo spirito, l'anima e il corpo. Vogliamo capire come riusciamo a conservare lo spirito, l'anima e il corpo. Ma per capire come possiamo conservare lo spirito, l'anima e il corpo, dobbiamo prima capire la differenza tra spirito, anima e corpo. Qual è la differenza tra spirito, anima e corpo? Quali sono il loro ruolo, i loro compiti? In Genesi 2:7, già dall'inizio, quando Dio creò l'uomo, troviamo queste tre sfere, possiamo dire. Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra. Qui vediamo la creazione del corpo. Dio con la polvere della terra fece il corpo. E il corpo è la sfera esteriore dell'uomo. Ma non, per Dio non bastava soltanto il corpo. E quindi ha creato l'anima. L'uomo divenne un'anima vivente, dice la parola. L'uomo divenne un'anima vivente. Ma divenne vivente quando? Quando Dio soffiò nelle narici dell'uomo un alito vitale. Questo alito vitale è lo spirito. Ma non vogliamo confondere, perché questo è lo spirito dell'uomo, non lo spirito santo, lo spirito di Dio. Quindi l'uomo persiste, consiste tra spirito, anima e corpo. E l'anima divenne vivente ricevendo questo alito vitale, cioè lo spirito. Per poter comprendere ancora meglio questa creazione, abbiamo preparato questa presentazione. E nella prossima foto vedete le tre sfere in un modo più chiaro. Vogliamo approfondire queste tre sfere per capire la funzione del nostro corpo e per capire la volontà di Dio nella nostra vita. Il corpo, quando parliamo del corpo, dobbiamo sapere che per mezzo del corpo fisico che l'uomo entra in contatto con il mondo materiale. Possiamo dunque definire il corpo come lo strumento per mezzo al quale acquistiamo coscienza del mondo, per mezzo dei sensi. Allora con il corpo acquistiamo coscienza del mondo con i nostri sensi. Quali sono i nostri sensi? Quanto ne abbiamo? Iniziamo così. Cinque sensi. Sono questi qua. Ascoltare, gustare, vedere, annusare e toccare. Giusto? Allora, questo è il corpo. Così fu creato il corpo. L'anima invece? L'anima comprende l'intelligenza che ci aiuta in questo stato della nostra esistenza e le emozioni che provengono dai sensi. Poiché l'anima appartiene all'io dell'uomo e rivela la sua personalità è definita come la parte che ci dà coscienza di noi stessi. Quindi l'anima è il nostro io. E nell'anima troviamo questi qua. Il nostro io, i nostri desideri, i nostri pensieri, i nostri sentimenti. E poi c'è lo spirito che ha vivificato l'anima e quindi l'uomo. Lo spirito è quella parte per mezzo al quale comunichiamo con Dio, è la sola con cui possiamo percepire Dio e adorarlo. Dal momento che la sede, che è la sede della nostra relazione con Dio, viene indicato come l'elemento che ci dà conoscenza di Dio. Dal momento che noi accettiamo Gesù come persona salvatore, il nostro spirito si collega con lo Spirito Santo, con lo Spirito di Dio, e riusciamo ad avere una relazione con Dio. E quindi dovrebbe adorare Dio, il nostro spirito. Quindi Dio dimora nello spirito, l'io dimora nell'anima e i sensi dimorano nel corpo. Capite? Se c'è qualche domanda, alzate la mano, non ho problemi, perché anche io quando ho preparato ho detto: Signore, come ci hai creati? È incredibile come... Poi vediamo però le funzioni, perché il Signore ci ha creati così. Allora, Dio dimora nello spirito, l'io dimora nell'anima, i sensi dimorano nel corpo. Per mezzo dello spirito l'uomo entra in contatto con il mondo spirituale e con lo spirito di Dio. Con il suo corpo l'uomo è in contatto con il mondo materiale, influenzandolo ed essendo anche influenzato. L'anima si colloca fra questi due mondi, appartenendo sia all'uno che anche all'altro. E quindi è proprio in mezzo. È legata al mondo spirituale come anche al corpo. E se il corpo ha bisogno un intermediario, e questo intermediario è l'anima, che è il prodotto del contatto tra spirito e corpo e che fa il legame fra i due. Il nostro spirito, può sottomettere il nostro corpo, ma soltanto attraverso l'anima. Lo spirito non può dire niente al corpo. È solo l'anima che può dire qualcosa al corpo. Quindi, se lo spirito vuole sottomettere il corpo per fare la volontà di Dio, anche l'anima deve funzionare secondo lo spirito, che lo spirito è in contatto con lo Spirito Santo. Capite? Così anche il corpo può, per mezzo dell'anima, richiamare lo spirito all'amore per il mondo. All'amore per il mondo, in un modo visibile per le persone. Ora, come possiamo immaginarci in pratica la collaborazione tra spirito, anima e corpo? Un esempio molto pratico è la caduta dell'uomo, quando Adamo ed Eva hanno peccato contro Dio. In Genesi 3, versetto 6, leggiamo: allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anche egli ne mangiò. Allora, la parola ci dice, e iniziamo con il corpo, la donna vide che l'albero era buono da mangiare. Allora, qui vediamo uno di cinque sensi che abbiamo. e l'occhio è il vedere, no? Allora attraverso l'occhio Eva e Adamo hanno peccato nel corpo. Poi dice, la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Gradito agli occhi e desiderabile, vediamo che è un peccato dell'anima. Perché? Perché c'è la parola desiderio, è desiderabile. Quindi pecchiamo quando desideriamo qualcosa che non la possiamo ottenere. Pecchiamo perché l'io vuole avere, come a questo punto nella vita di Adamo ed Eva hanno peccato perché volevano proprio quel frutto dell'albero e hanno desiderato. E poi c'è lo spirito, quando dice che l'albero era desiderabile per acquistare saggezza. Acquistare saggezza. Dobbiamo sapere che lo spirito, anziché di sottomettersi allo spirito di Dio, si sottomise all'anima. E quello è il nostro problema. Allora, il nostro spirito fu creato principalmente per sottomettersi allo spirito di Dio. Ora, qui vediamo che quando hanno peccato, l'anima si mise sopra lo spirito. Vuol dire che lo spirito a sottomettersi all'anima. Invece siamo stati creati in modo che l'anima ha dovuto sottomettersi allo spirito. E quindi peccarono. E questo è uno dei peccati nello spirito dell'uomo. Ecco perché Paolo si augura per i tessalonicesi che il loro spirito, la loro anima e il loro corpo siano irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Perché sapeva che l'uomo è capace di peccare in tutte le tre sfere. Perché sapeva che Satana soprattutto avrebbe tentato lo spirito, l'anima e il corpo dell'uomo. Fermiamoci un momento, riflettiamo un attimo. Quante volte, adesso dico tu, ti trovi in una simile situazione? Quando per esempio desideri qualcosa che un altro ha, magari non riesci ad averlo perché non c'hai i soldi, non c'hai i mezzi, non so, non puoi averlo e desideri però ugualmente di avere quella cosa, in modo magari che provi invidia. Questo tipo di sentimento ti porta a peccare nell'anima. E se pecchiamo perché desideriamo qualcosa, spesse volte è perché abbiamo visto. E quindi cosa succede? Automaticamente pecchiamo anche con il corpo. E quando pecchiamo disubbidendo a Dio, quando per esempio il Signore dice di amare il tuo prossimo, e tu non lo fai, pecchiamo per mezzo dello Spirito, perché non dai ascolto allo Spirito Santo. E quindi abbiamo già le tre sfere nelle quali possiamo peccare. In Giovanni 2,16 la parola dice: perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma del mondo. Allora, se è così, mi chiedo perché allora diamo spazio alla carne, alla concupiscenza della carne, alla concupiscenza degli occhi, alla superbia della vita. Non è da Dio. Ma come facciamo a non peccare in nessuna di queste trasfere? Come facciamo? È facile secondo voi? No? Ok, almeno siamo tutti di un parere che non è così facile a rimanere puri per la venuta di Cristo in tutte le tre sfere. Ma prima di dare la soluzione voglio leggere un altro versetto, vogliamo per un attimo aprire la parola in Matteo 4:1-11. Adesso abbiamo visto come l'uomo fu tentato da Satana e come l'uomo è caduto in tutte e tre sfere, nello spirito, nell'anima e nel corpo. Adesso vediamo un attimo come Gesù nel Nuovo Testamento viene tentato sempre da Satana. E secondo voi come lo tenta? Alla stessa maniera. Vediamo un po' come il Signore reagisce, qual è la reazione di Dio, del Signore Gesù Cristo, quando Satana lo tenta. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni, 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore, avvicinatosi, gli disse: se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose: c'è scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinacolo del tempio. E gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani. Perché tu non urti con il piede contro una pietra? Gesù gli rispose: è altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Allora Gesù gli disse: vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Ancora qui vediamo come Satana tenta la persona. E vediamo anche che Satana non si interessa chi sei. Qui Satana ha cercato di tentare il Signore, Gesù, una di quelle persone che appartiene alla Trinità, quindi Dio. Quindi non si interessa a Satana chi sei, lui ti tenta. E non solo in una maniera, in tutte le maniere, in tutte le tre sfere. Così come ha tentato Adamo ed Eva e ha tentato Cristo. E naturalmente vogliamo capire la differenza tra come ha reagito Adamo ed Eva e la reazione di Cristo. Leggiamo: e il tentatore avvicinato gli disse: se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Qui vediamo la tentazione del corpo. Satana sapeva che Gesù aveva digiunato per 40 giorni. Gesù aveva digiunato per 40 giorni. E quindi è naturale che Gesù ebbe fame, no? Emanuele, adesso voglio rivolgere a te perché tu mi capisci. Sei fatto un pochino come a me. Quando cerchiamo di fare la dieta, no? Per, non so, 2, 3, 4, 5 giorni, e tua moglie ti fa un bel piatto di spaghetti aglio e olio, no? E poi addirittura capita cosa? Che rimane sempre qualcosa, no? Cioè un pochino, non lo vuoi buttare, perché dice è peccato buttare la pasta, oh, giusto? Allora cosa fai? Mangi anche il secondo. E poi tua moglie naturalmente, perché ti vuole bene, non solo ti fa il caffè, ti porta anche il dolce. Giusto? E che fai? Immaginatevi quando uno è messo a digiuno per 40 giorni, che fame deve avere. Io sono sincero con voi, io poche ore sono come un bambino, ogni 2 ore devo mangiare. Potete capire? Qui Satana, c'è la furbizia di Satana, lui cerca di tentarlo nella parte esteriore. Vede che l'uomo ha digiunato, vede che Gesù ha digiunato e dice: ok, adesso è debole, quindi lui ha bisogno di mangiare. E quindi quando tu vedi un piatto di pasta e dici: ok, ho fatto dieta, però quell'odore, no? Quel gusto, allora dici: no, uguale, come dice Emanuele, la prossima volta, egal. Vero, Mario? E vediamo che veniamo provati di nuovo in questi 5 sensi. Il gusto, il vedere, l'annusare, no? In tal modo il Signore viene provato, anzi tentato, no? Provato, tentato di Satana. Ma vogliamo vedere la reazione di Gesù. Gesù dice: sta scritto, non di pane soltanto vi ho l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. È interessante come Gesù dà risposta a Satana, perché Gesù riconosce subito che questo pane non è pane di eternità che porta a saziarti per l'eterno, per l'eternità. Gesù sa che questo pane è un pane che ti sazia per il momento, sazia il tuo corpo, ti soddisfa per qualche minuto, qualche ora, qualche giorno, e poi di nuovo riprende di avere fame. E quindi il Signore dice, non soltanto di questo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio. Il Signore, anziché di preferire di mangiare, anche sapendo che lui ha digiunato 40 giorni, anziché di preferire di mangiare di questo pane, lui dice, no, io mi voglio cibare spiritualmente. Mi cibo della parola del Signore. Questo ci fa capire che il Signore, nella tentazione, aveva una relazione intima con il Signore. Aveva una relazione intima con il Signore. Perché soltanto così, facendo così, avendo la relazione con il Signore, puoi dare risposta in questa maniera a Satana. Se no il corpo non ce la fa. Non ce la fa. Poi vediamo la tentazione dell'anima, che lo possiamo leggere nel versetto 8. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni nel mondo e la loro gloria, dicendogli, tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Se tu ti prostri e mi adori. Quante volte siamo tentati quando vogliamo avere qualcosa, no? Per esempio, ho 200 euro in tasca, che non capita mai, anche se ce li avessi è come se non ce li avessi, anche se, infatti 200 euro in tasca, vado a passeggiare non per fare compra, vedo qualcosa, dico caspita è bello questo qua, però costa 250, sono anche in grado di andare in banca a riprendermi i 50 euro per investire in quella cosa là, è perché io desidero quella cosa, no? E Satana cosa fa con il Signore? Gli dice, tutte queste cose io ti darò, se tu ti prostri e mi adori. Tutte queste cose. Cerca di tentare l'anima, l'io, i desideri, i pensieri, i sentimenti. Ma la risposta di Gesù è questa qua. Vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Sembra che questa risposta non ci sta. Leggete un pochino. Dice, Satana, vattene, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e solo rendi a Lui il culto. Che c'entra? Cosa c'entra questa risposta con quello che Satana ti vuole offrire? Ho dovuto anche riflettere su questa cosa qua. Allora, quando desideriamo qualcosa, la parola dice che la propria nostra concupiscenza, la parola concupiscenza è una parola molto più forte, no? È un qualcosa che desideriamo veramente ardentemente, che la vogliamo avere. E quando desideriamo qualcosa, per esempio il denaro, o macchine, o delle case, o tante altre cose che potremmo avere nella nostra vita, queste cose diventano un Dio. E qui viene in mezzo l'idolatria. E quindi il Signore dice a Satana, no, no. E il Signore dice, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Quindi l'idolatria, il peccato dell'idolatria è proprio nell'anima, nel profondo dell'anima, nascosto. Ma Satana rinuncia e dice, io soltanto voglio adorare il mio Dio, non ho bisogno di queste cose. Poi c'è, nel versetto 5, la tentazione nello spirito. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinacolo del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché tu non urti con il piede contro una pietra. La parola ci dice che Gesù fu portato sul pinacolo del tempio quando gli disse di gettarsi. Avete mai pensato, cercato di riflettere, perché lo portò proprio sul pinacolo del tempio? Perché lo portò nella città santa? Cioè lo poteva anche portare a qualsiasi montagna, a dire adesso gettati, no? Perché lo portò lì, secondo voi? Perché è un luogo sacro? Vi potete immaginare Gerusalemme? Quante persone? Poi, proprio al Tempio, quante persone erano lì? Era un posto pubblico, tutti vedevano quello che stava per succedere, diciamo così, se il Signore l'avrebbe accettato, vedevano probabilmente come il Signore avrebbe mandato gli angeli a fare cosa? A salvare il suo proprio figlio. E quindi cosa sarebbe fosse successo? Che Gesù in questo momento fosse stato innalzato. Cioè, qui Satana tenta il Signore di innalzare Gesù. Gli dice, se tu ti getti, allora il Signore ha detto che ordinerà degli angeli a salvarti. E se la folla l'avrebbe visto, Gesù sarebbe diventato subito re di Israele. Subito. Ma questa era la volontà del Padre? Era questa la volontà del Padre che Gesù sarebbe diventato re di Israele qui su questa terra? No. E quindi il Signore dice, no, no. E altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Qui vediamo come lo Spirito di Gesù si sottomette totalmente allo Spirito di Dio, lo Spirito del Padre, proprio perché non cerca i suoi propri vantaggi, non cerca di innalzare la propria persona. Allora anche Gesù fu tentato da Satana, in modo come anche l'uomo fu tentato. Spirito, anima e corpo. Ma com'è possibile però che Adamo ed Eva non ce l'hanno fatta? Hanno peccato e il Signore no. Adesso ditemi voi. Sono curioso adesso. Prova. Gesù aveva comunione con il Padre. Perché io ho cercato di riflettere, no? E non voglio adesso creare una confusione e che ci siano malintesi. Sì, però soprattutto aveva la comunione con il Padre. E quello che mancava probabilmente ad Adamo ed Eva. In un certo momento Satana ha visto, questi qua sono soli, non hanno comunione con il Padre, e zac, li ha presi. Invece Gesù tutto il tempo, durante questi giorni di tentazione, fu con il Padre, o il Padre fu con Gesù, meglio dire. Però è incredibile, no? Cioè, Gesù non fu creato come siamo stati creati noi. Non voglio creare adesso una malintesa, perché Gesù nuovamente è da sempre, lui esiste già fin dalla creazione. Però quando lui venne su questa terra, ha ricevuto cosa? Un corpo come noi. E come fu questo corpo, se non ricevendo lo spirito, l'anima e il corpo come noi? Quindi vediamo che Dio ha mandato suo figlio per dimostrarci, guarda, è possibile a rinunciare alle passioni, è possibile a vincere contro le tentazioni, è possibile fare la mia volontà. In 1 Giovanni 1,4 leggiamo proprio questo: e la parola è diventata carne e abitato per un tempo fra di noi. Quindi vediamo che Gesù fu uomo come te, come me, come tutti noi, come tutti noi. La parola ci dice ben chiaro che Gesù fu condotto dallo Spirito, possiamo leggere. No, questo non l'ho messo. Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto. Questo lo leggiamo nella parola, perché questo non l'ho messo qua, in Matteo 11. Quindi non è una cosa che mi sto inventando, è una cosa biblica, una cosa che Dio stesso dice nella Scrittura. Ah, Matteo 4, scusate. Versetto 1. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Quindi lo Spirito di Dio era con Gesù. Adesso c'ho un esempio che vi voglio fare, vi voglio dimostrare. Ho portato da casa uno dei nostri appendigiacche. Vedete? Lo vedete lì dietro, lì in fondo? Un appendigiacche. L'ho portato da casa. Non l'ho smontato perché se mia moglie mi avrebbe detto, ma cosa stai facendo? Ma no, invece l'avevo conservato perché non l'abbiamo usato e quindi ho potuto portarlo. Questo appendigiacche è molto carino perché è piccolo e quasi quasi non si vede, no? È meglio, diciamo così, anziché mettere un armadio o qualcosa più grande, metti questo appendigiacche e puoi appendere la tua giacca. Questo qua funziona se è montato bene. Questa appendigiacca sembra di consistere di un solo pezzo, invece vi faccio vedere che consiste di tre pezzi. Quella parte esteriore, dove la metto? No, qua. Quella parte in mezzo e quella parte interiore. Penso che è logico quello che voglio dimostrare, no? La parte esteriore è quella in mezzo, il coperchio è quello, è l'ultimo, lo spirito. Bravi. Posso adesso montare questo pezzo? Sì o no? Io non sono convinto. E cosa ancora? E tra poco una cosa, vabbè. Li posso rimontare, li mettere tra loro, perché comunque sono uno. Questi qua sono uno. Non li puoi mettere. Sì, certo. Perché non lo puoi usufruire se non hai i tasselli e le vite, per esempio. Ora, i tasselli e le vite cosa sono? Eh? Ma cosa è, simbolicamente, cosa sono? Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo l'uomo è inutile. Non ha la funzione per la quale fu creato. Capite? È così come questo appendigiacche. Se non abbiamo le vite. Volete fare la prova? C'è bisogno che ve lo dimostro? No, no. Sì, hai ragione, però parliamo soprattutto dello Spirito Santo. Bisogna. Adesso vediamo una cosa. Vediamo una cosa. Corpo, anima e spirito. Dove vengono messe le vite? Dove? Dove? Cos'è questo? No, allo spirito, quello di dietro. Quindi abbiamo bisogno che le vite o i tasselli sono legati a quel pezzo di dietro che normalmente non si vede perché c'è il coperchio e poi c'è il corpo, giusto? E così siamo fatti noi. Il Signore vuole che quasi siamo completi, quasi. Ma anche se manca una cosa, e quasi significa che non lo è. No? Come dire quando ho già giocato a calcio, ho quasi tirato un gol. fatto un gol, ma non è stato gol, è uguale come hai tirato, che bella cosa hai fatto, non vale a niente. Josip, ho ragione. Good. Ora questi tre pezzi fanno parte dell'appendigiacco, come ho detto, e senza le vite sono inutili. L'appendigiacco non può essere usato per appendere la giacca senza i tasselli e le vite. Così l'uomo senza lo Spirito di Dio non può piacere al Signore e non può essere santificato, quindi non può fare parte del regno. Se manca lo Spirito Santo nella nostra vita, non siamo salvati. E questo è il problema di tutto. Manca la salvezza, esso. Manca la fede, di cui Mario stava parlando. Se non abbiamo la fede, lo Spirito nostro è in comunione con lo Spirito di Dio, siamo persi. Ecco di che cosa possiamo veramente preoccuparci. Di questa cosa qua, che andremo fino alla perdizione eterna. La carne, il corpo è stato fatto in modo esteriore, ma quello che conta è quello interno che abbiamo, l'anima. Il Signore vuole salvare la tua anima, ma prima di salvare la tua anima deve salvare il tuo spirito. Perché principalmente appena tu accetti Gesù Cristo come persona salvatore, salva il tuo spirito. Non è l'anima che viene salvata. Capite bene cosa voglio intendere? Voglio dire che quando Adamo ed Eva hanno peccato, simbolicamente possiamo dire che lo spirito che Dio aveva fatto, aveva dato all'uomo, è morto. Perché è morto? Perché l'anima tutto un tratto ha fatto quello che ha voluto fare. Non si è sottomesso più allo spirito e quindi non ha avuto più funzione lo spirito. Ora, quando noi accettiamo Gesù come persona salvatore, il Signore ravvivere e ravvificare. No, aspetta. Ravvivare, giusto? Vivificare, volevo dire. Visto? Mi mancava la parola. Vuole vivificare lo spirito che è in noi, quello spirito che è morto. E appena ha vivificato lo spirito, dovrebbe essere così che lo spirito nostro, che è in contatto con il Signore, come Gesù fu in contatto con il Signore, che questo spirito riesce a sottomettere di nuovo l'anima alla sua posizione. Ma purtroppo cosa succede spesse volte nella vita di un credente? Vediamo tante volte che una persona accetta Gesù come persona salvatore, e quindi lo spirito è salvato, ma fa fare l'anima quello che vuole. Ora, come si vede che l'anima fa quello che vuole? Cosa dice Paolo in Galati? Galati 5, versetto 16. Prima leggiamo questo qua, prima di Tessalonicesi 4, 3, 5. È anche molto importante. Dice, per questa è la volontà di Dio, che vi santificate, che vi asteniate dalle fornicazioni, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi alle passioni disonorate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. Vuole che viviamo in santità, il Signore, senza abbandonarci alle passioni disonorate come fanno gli stranieri. Quali sono queste passioni disonorate di cui possiamo leggere in Galati? Quali sono? Qualcuno le sa? Ira. Ecco. Allora, fanno parte della vita di un credente questi qua? Ecco. E allora perché ci sono? Perché probabilmente la nostra anima ancora non è sottomessa allo spirito. E questo è importante. È per questo che ho detto che quando veniamo salvati, lo spirito viene salvato, ma anche l'anima vuole essere salvata. Perché appena l'anima è salvata, si salva cosa? Cosa si salva? Il corpo. Perché si deve salvare il corpo? Perché dobbiamo essere luce e sale della terra, dice la parola. Se l'anima non è sottomessa allo spirito, come può il corpo esteriormente fa vedere quello che Dio ha fatto con il nostro spirito. È impossibile. Galati 5, versetto 16 dice: camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Cari fratelli e care sorelle, se abbiamo accettato come persona salvatore il nostro Signore, è perché il nostro spirito si è sottomesso allo Spirito di Dio. Ora non significa che automaticamente la nostra anima si sottomette allo Spirito e non adempie più i desideri della carne. Vi voglio fare ancora un altro esempio, dimostrandovi cosa significa camminare secondo lo Spirito per non adempiere più i desideri della carne. Questo è un vaso, no? Possiamo dire vaso, una caraffa, no. Ora, questa qua rappresenta cosa? Rappresenta il nostro corpo, no? Quando Dio creò il nostro corpo, e non soltanto ha creato il corpo, abbiamo detto, ma ha aggiunto anche l'anima. E l'anima è quest'acqua qua. So, questa è l'anima. Ora, il tappo, lo spirito non si vede, come anche nella nostra vita non si vede, e il tappo invece lo facciamo adesso visibile, e questa è la funzione dello Spirito Santo, lo Spirito di Dio. Quindi può entrare qualcosa qui dentro? Si può sporcare? No. Però se noi togliamo questo tappo, ci allontaniamo di Dio, e metto minimamente un po' di inchiostro, poco, due gocce, pecchiamo minimamente, solo mezzo peccato, non esiste, scherzo. È inquinata l'acqua, la puoi bere? È un problema, no? Però quando noi accettiamo Gesù, no, questa è adesso la natura dell'uomo che non è salvato, ma purtroppo può anche essere la natura dell'uomo che è salvato se salva solo lo spirito e non cerca di purificare la propria anima. Ora, la purificazione dell'anima si ottiene soltanto essendo in comunione con il nostro Signore, come Gesù l'ha fatto. E succede questo. Com'è l'acqua adesso? È più limpida. Ok, però adesso se c'è una graffa più grande, no? E riempie ancora di più acqua, verrà il momento dove sarà, non dico purificato, perché questo esempio naturalmente adesso è soltanto per far visibile quello che succede. Però cosa succede? Che diventa di nuovo? Chiara. E il Signore mette di nuovo il tappo. È lo Spirito Santo. E se camminiamo così, questa azione viene chiamata nella parola di Dio santificazione. Questa è la santificazione. Quando parliamo della santificazione, parliamo di avere comunione con il Signore. Solo allora possiamo santificare la nostra anima. Lo Spirito non ha bisogno di santificazione perché è in contatto con lo Spirito di Dio, ma la nostra anima ha bisogno di essere santificata, di essere purificata. Questa è l'anima di una persona che non cerca Dio, ma può anche essere l'anima di un figlio di Dio, se non cammina secondo lo Spirito di Dio. Ora, se invece camminiamo secondo lo Spirito di Dio, succede che Dio purifica la nostra anima. Questo atto, come ho già detto, si chiama santificazione. Prima di Genesi 4, versetto 3 e 5, possiamo leggere, se aprite la Bibbia, perché questa è la volontà di Dio, che vi santificate e che vi asteniate dalle fornicazioni, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo, in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri e non conoscono Dio. Colui che crede in Cristo ha ricevuto vita eterna, perché Dio ha vivificato lo spirito dell'uomo. Ma per la santificazione dell'anima e del corpo ci dobbiamo pensare noi. Noi ci dobbiamo pensare per la santificazione del corpo e dell'anima, perché dipende dalla relazione che noi abbiamo con il nostro Padre, dipende dalla propria volontà. Ecco perché il Signore ci ha donato una propria volontà. Non siamo dei robot, no? È la nostra propria volontà. La nostra propria volontà si trova nell'anima. Dobbiamo portare l'anima alla posizione che Dio le aveva dato all'inizio, perché non è l'anima che deve dominare lo spirito, ma è lo spirito che deve dominare sull'anima. Appena lo spirito domina sull'anima, automaticamente anche il corpo si sottomette allo spirito attraverso l'anima. Vogliamo ripetere, concludere la parola, quello che Paolo ha detto ai Tessalonicesi, no, prima in Galati 5:24. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Il nostro io deve morire. E l'io si trova dove? Nell'anima. E questo qua deve morire, perché è stato crocifisso con il Signore, dice Paolo, e anche i desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Concludo ritornando al testo base di questo pomeriggio, quando Paolo scrisse ai fratelli di Tessalonica: e Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, tutto quello che è vostro spirito, anima e corpo si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Con queste parole abbiamo detto che Paolo termina la lettera a Tessalonica, mettendo a cuore alla Chiesa di conservare lo spirito, l'anima e il corpo in un modo irreprensibile per la venuta di Cristo. Ora, ognuno di noi conosce la propria vita. Io conosco la mia, voi conoscete la vostra, e quindi ognuno di noi sa quello che adesso deve fare. A coloro che hanno accettato Gesù come persona salvatore, come la salvezza, voglio invitare a riflettere sullo stato della vostra anima. Come si trova la vostra anima? È sottomessa allo spirito che Dio ci ha donato? O magari l'anima ancora sta dominando su questo spirito? A coloro che ancora non hanno fatto il passo decisivo, voglio dire che il tuo spirito senza Dio rimarrà morto, l'anima tua camminerà secondo la carne e quindi non potresti mai piacere al Signore. Se rimani in questa condizione, non morirà soltanto il tuo corpo, ma porterai nella perdizione anche la tua anima. Spero e ci auguro che usando oggi, uscendo oggi di questa porta dalla quale siamo entrati e ascoltando la parola di oggi, iniziamo a riordinare la nostra vita come Dio aveva previsto quando ci ha creati, affinché possiamo portare, come dice nel Salmo 1, il nostro frutto alla sua stagione, per dare gloria e onore al nostro Dio. Che il Signore possa benedirci e che possiamo mettere in pratica la sua parola. Amen.